7.50, un buongiorno da Guarda che Luna, e per questo appunto lunedì 21 novembre, un buongiorno a Giuseppe Mazza, qua attaccato.
Buongiorno Claudio Iampaglia, buongiorno.
Della connessione, buongiorno. Lo sa, caro Mazza, che oggi lei deve un po' scegliere se vuole partire dalla manovra...
c'è la scelta.
Vietato sbagliare, manovra indietro tutta, in pensione quota 103, aumenti al coltaglio del cuneo, basta multe pazze, una cosa così, se è proprio lunedì mattina, oppure i mondiali di calcio, cosa preferisce?
Eh beh, no, ci sono i mondiali, ragazzi, no, i mondiali sì, i mondiali,
proprio lei adesso la manovra non la vuole fare, pronti via.
No, voglio i mondiali, voglio i mondiali.
Allora, le dico solo lascio andare lei, ma le dico che il Corriere della Sera sì. È l'unico quotidiano che veramente ne dà un po' di peso, c'è qualche fotonotizia, ma c'è molto poco sui mondiali, c'è un titolo, forse il più giusto, de Il Giorno, che dice la festa degli altri al via il mondiale in Qatar, ancora una volta senza l'Italia, e l'editoriale del Corriere della Sera che dice niente lezioni dai regimi. Doha, Iran, Occidente, siamo sempre inflessibili con i regimi non democratici con cui siamo in conflitto e accomodanti con quelli con cui non lo siamo, cioè fa un po' di autocritica occidentale il Corriere della Sera.
Ma sì, sono per tante cose sono indifendibili, i mondiali di calcio maschile intanto, no? Di calcio maschile, sì, perché... sono i primi in Medio Oriente, l'abbiamo detto, lo sappiamo, che è veramente un territorio inesplorato, no? Per i mondiali, ma in tanti sensi, noi l'abbiamo già definiti, un'operazione business oriente, tutte queste cose le abbiamo già dette, ci sono tanti problemi, tutti sanno già le discriminazioni sessuali, i partiti proibiti, i sindacati proibiti, la violenza legale. Territorio nuovo in tanti sensi. Se parliamo di marchi e comunicazione, per esempio, sono successe delle cose mai viste. Lo sponsor dei mondiali era la birra Budweiser. A 48 ore del match inaugurale gli hanno comunicato che la birra non si può vendere negli stadi. hanno avuto diversi anni, però insomma. Mai sentita una cosa così. Sulle prime Budweiser ha fatto un tweet, ha twittato dicendo beh questo è awkward, no? È imbarazzante, e poi ha dovuto cancellare perché comunque è sponsor anche dei prossimi mondiali, quindi insomma gli affari sono affari. Non soltanto, ma ci sono anche gli anti-sponsor.
Anche se c'è da dire che non bere una birra per un'ora e mezza si può fare, no? Cioè poi
si può fare,
siamo sempre in quel territorio, no?
Delle Stephen King, esatto. Anche gli anti-sponsor sono mai visti, esistono gli anti-sponsor questa volta, per esempio la birra, altrettanto birra, Brewdog, in Inghilterra ha prodotto una serie di affissioni molto esplicite, in una si legge beautiful game, ma la parola game è cancellata dalla parola shame,
cioè non gioco ma vergogna.
Un'altra parla delle sedi recenti dei mondiali di calcio e dice prima Russia, poi Qatar, non vedo l'ora che tocchi alla Corea del Nord. E poi c'è anche il poster, no? E poi c'è il poster che dice proud anti-sponsor del campionato del mondo.
Cioè la marca che rivendica
di non entrarci niente.
Tra l'altro pensi che posizionamento, perché Budweiser multinazionale americana, mentre Brewdog sono i rivoluzionari della birra artigianale in Gran Bretagna, sono due ragazzi scozzesi che spaccano con la Punk IPA, è la loro birra più famosa, si compra anche in Italia.
Sì, e hanno anche deciso di donare i profitti durante il torneo a degli enti di beneficenza sui diritti umani. Vabbè. Le prese di distanza di tutti i livelli, anche ieri per esempio la BBC non ha trasmesso l'inaugurazione, anche questo abbastanza senza precedenti. E poi c'è questo inedito assoluto, la conferenza stampa del presidente della FIFA, Infantino, svizzero di origine italiana, che ha respinto le critiche ai mondiali in Qatar con un argomento che di nuovo ci porta in un territorio inedito, perché ha detto l'Occidente non può ergersi a giudice, l'abbiamo sentito anche nei TG, non può ergersi a giudice sui diritti umani, perché se mettessimo insieme tutte le atrocità che ha realizzato negli ultimi 3.000 anni l'Occidente, impiegheremmo altri 3.000 a espiare. Queste frasi, una frase forse appunto semplicistica, certamente strumentale da parte del titolare di un business colossale, però rappresentano anche qualcosa di mai sentito, almeno per la mia esperienza, non so lei Ampaglia, ma insomma a questi livelli di potere non ho mai sentito una dichiarazione di questa durezza, e hanno un problema queste frasi, e cioè che sono vere, cioè questa frase qua dice il vero, cioè risponde a verità, che l'Occidente abbia enormi responsabilità. È vero che ha commesso e magari in molti casi ancora commette enormi atrocità nel resto del mondo, colonizzando, schiavizzando, sfruttando paesi ed economie deboli, e devo dire colpisce molto la facilità con cui si può dire questo, si può presentare questo conto sul palcoscenico della comunicazione globale, direi, mi pare, senza scandalizzare più di tanto.
No,
cioè,
anzi,
è anche un
si,
po'...
si può dirlo da un piedistallo a propria volta,
sì,
no? Che è ancora
sì,
più
sì.
Incredibile, cioè che fa un po' dubitare molti, ecco.
Però appunto in sé queste frasi sono vere, e anche gli argomenti di Infantino sono simili a quelli che spesso vengono utilizzate in altre parti di mondo contro l'egemonia occidentale. Insomma, e poi aggiungo, quando diciamo proibiti i partiti, proibiti i sindacati, discriminazioni sessuali, niente diritti civili, in fondo stiamo anche parlando di una cosa che conosciamo, che è l'Italia di 80 anni fa. Perché quello era, insomma, quindi diciamo la condanna al business monarchico, omofobico, repressivo, antidemocratico, catariota è sacrosanta, però forse, se mi posso permettere, con un po' meno di spocchia e di assenza di dubbi su noi stessi, e magari tutta questa storia strana ormai che c'è può anche essere l'occasione per guardarci un po' da fuori, per vedere che il mondo può avere anche altri centri, che non tutto ruota più intorno a noi, compreso il pallone, direi.
Altro che, noi dobbiamo dare la linea al giornale radio, ma ricordiamo che tra le cose che guardiamo e non guardiamo è finita la COP27, a pagina 10-11 del Fatto Economico, era in Egitto, anzi in un posto particolare dell'Egitto, Sharm el Sheikh. La promessa è zero emissioni, ma nessuno molla il carbone. Questa volta anche India e Cina sono in testa, l'Australia è quella che però esporta più di tutti carbone, e poi, se volete, l'Europa paga prezzi folli, ruba il gas ai paesi poveri. È l'effetto cosiddetto farfalla, così il Pakistan dovrà razionare, la Thailandia pure, in Bangladesh vanno in blackout continuamente perché cioè, rastrelliamo gas noi che abbiamo l'euro. Ecco, se vogliamo discutere come dire, dei soliti assetti del mondo, eccoli qua, la linea al giornale radio, e noi, mazza, stia lì un attimo che torniamo
subito. Sto lì.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, quiero lamer la sal que traes de la playa, pedir asilo debajo de tu toalla, tocarte. Tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida.
E questa è Toccarte.
Medicina, chupa.
pargolosino, perder la partita.
Un regalo di Florencia di Stefano Bicen, che stamattina me l'ha suggerita. Jorge Drexler e Tangana. Però guardi, Mazza, glielo dico, non ci speri, perché non è questo toccarte che le tocca. Le tocca la manovra. No. A lei tocca la manovra. Toccarte qua siamo, guardi, glielo leggo. Manovra indietro tutta. Oggi l'esecutivo esamina la legge di bilancio a 32 miliardi. Nella maggioranza è scontro sulle poche misure possibili. Stop all'IVA su pane, latte e pasta. Salta la flat tax di Fratelli d'Italia. Caccia al povero, l'editoriale di Chiara Saraceno sul reddito di cittadinanza. Un intervento di Giuseppe Conte sulla Repubblica: grazie al reddito siamo più liberi. Uno di Carlo Cottarelli: attenzione ai tagli al sociale, sanità, scuola, ecco i tagli occulti della manovra del centrodestra. La Stampa: in pensione a quota 103, ma è scontro sul reddito. E poi il bonus per le nozze solo a chi si sposa con il rito in chiesa. È una proposta, lo sa, è una proposta della Lega. Bufera sulla... è abbastanza incredibile. Bufera sulla Lega.
Già pensarlo, sì.
Sì, bonus da 20.000 euro solo per chi si sposa in chiesa. Esplode la polemica, Belloni prende le distanze, scatta il dietrofront. Michela Marzano commenta: un'idea stupida e volgare che fa torto anche ai credenti. Il giornale invece è tutto contento, basta multe pazze, il governo evita l'aumento delle contravvenzioni. Previsto per il 2023 c'era uno scatto sulle multe e l'hanno tagliato, fisco però mancano i soldi. Il taglio del cuneo scende al 2%, solo due punti al taglio del cuneo fiscale sembra. Il giorno festeggia, in manovra 1 miliardo per le famiglie, sarebbe quello. Il taglio del cuneo però lo calcola ancora al 3% per i redditi bassi, ma in realtà è il 2% fino a i 35.000 euro, mi pare al 2 per i 20.000, insomma vabbè, ci siamo capiti. La manovra, caro Mazza.
Ma sul pane e latte dico niente? Non c'è niente?
No, si sono calmati, anche perché hanno capito.
Ma sì. No, perché c'era questa cosa dell'abbattimento dell'IVA sul pane, latte e pasta.
Eh sì, un po' simbolica, no, così.
Commentiamolo però noi, no? Perché se ci si basa sui dati Istat, il totale medio della spesa annua su questi beni è significativo, che è di 544,2 euro e se togliamo a questa spesa il 4% di IVA, dati che comunque ho reperito su ANSA, non sono un esperto, pare si risparmino poco meno di 22 euro a famiglia. Ora anche lì è inutile fare sarcasmo su questi 22 euro, perché si rischia anche di offendere chi vede in ogni risparmio un aiuto, però è evidente che se è così, insomma, dal governo arrivano briciole. Però ecco, queste parole come il pane, il latte, la pasta hanno un loro carisma popolare, no? Ci richiamano già di per sé a comportamenti morigerati, forse anche a ricordi di altre epoche, il pane nel latte, cioè anche le merci vengono usate un po' per comunicare, no? Usate come segni per lanciare alla cittadinanza dei messaggi su una nuova frugalità. E in fondo questa idea ha la stessa radice del provvedimento che viene chiamato come Amazon Tax.
Ah, giusto,
c'è l'Amazon Tax sui giornali? C'è?
No, allora non c'è perché... No, beh, allora c'è, però bisogna arrivare a pagina 11-12, cioè siamo già un po' in là.
Eh sì, perché diciamo tassando invece al contrario le consegne a casa sembrerebbe quasi indirizzarsi su un piccolo lusso, con un dettaglio non indifferente, cioè in realtà la tassa colpirebbe le società di consegna, cioè spesso delle piccole imprese, non l'azienda di Bezos. Perché in questa stagione le tasse sono un po' una specie di magic box, no? Una sorpresa dietro l'altra, dentro l'altra. Bezos, per esempio, ha annunciato di voler donare parte del suo patrimonio all'ambiente, però mercoledì scorso qualcuno ha comprato una pagina sul Sole 24 Ore, firmata da cos'è? Da sono due lettere, mi pare, no?
AG, sì.
AG, chiunque esso sia, e si è rivolto proprio al proprietario di Amazon e ha detto: mi permetto di chiederle invece di annullare il licenziamento di 10.000 persone, pensando prima all'uomo e poi al pianeta. E a me è venuta in mente l'analisi di Piketty, dell'economista, il quale ha fatto notare come Bezos potrebbe in realtà versare questi ingenti patrimoni suoi nelle sue fondazioni proprio per sottrarli al fisco. Perciò ecco, magic box, dentro sì. le tasse, tutto ciò che riguarda le tasse, c'è sempre una sorpresina.
Lo sa che a proposito di paesi arabi, visto che stiamo facendo un po' di provocazioni, no? tra i nord e gli occidenti, gli orienti, insomma chiamatele come volete, nord-sud, io facevo questo calcolo su Jeff Bezos. Lui è il più grande donatore del mondo, ma è anche il più grande ricco del mondo, e sa che le sue donazioni sono più basse dell'1% dei suoi guadagni di un anno. Cosa che la zakat, uno dei cinque obblighi del, diciamo, del buon credente dell'Islam, non permette, cioè bisognerebbe donare un po' di più, almeno il 3, il 4% dei propri guadagni dell'anno, che sarebbe, diciamo, un modo per fare, tra virgolette, un po' di carità, no? Si chiamava un tempo.
Sì. Vabbè. No, non proprio redistribuzione,
no,
però, insomma,
non ci siamo.
Almeno arrivare al capitalismo compassionevole, diciamo,
esatto, almeno,
di cui...
almeno quello, non, diciamo, non quello furbetto dell'evasore, insomma.
Ecco, sì. E poi vogliamo parlare di gentilezza, per
sì,
esempio?
Sì, sì, è com'è? Tempo. Anche perché oggi non so, lei si sente ancora così gentile oggi?
Ma devo dire che un po' sì, sta cambiando, perché noi qualche settimana fa abbiamo un po' vagheggiato di gentilezza. Io ci ho messo del mio immaginando.
Sì, perché ci piace la parola, anche il modo.
Ma sì, no? Ma sì, in sé, diciamo, così immaginando che, visto che siamo in tempi di crisi, questo uso gratuito di gentilezza potesse, volantinato così in giro, potesse diventare una sorta di guerriglia contro la società ipercompetitiva, cioè essere gentili con gli sconosciuti, seminare grazia. Però a quanto pare abbiamo trovato una parola del momento, soltanto che non sono molto i tempi adatti, sembra, no? Per esempio, un'ascoltatrice ci ha fatto notare che nel suo paese vige, che salutiamo,
grazie,
il paese, ma anche l'ascoltatrice, un assessorato alla gentilezza. Che viene guidato, pare, seminando strette di mano e sorrisi, ma al servizio di una giunta di destra che non è molto tollerante in realtà, anzi spesso insultante verso il dissenso. Quindi so, gentilezza, quella un po' disneyana, diciamo, un po' ultra disneyana, un po' nevrotica. Poi c'è di più, però, perché negli stessi giorni il Festival dei Pubblicitari Italiani, e qui veniamo proprio nel mondo della comunicazione, quello che spesso, insomma, affrontiamo, si è intitolato con idillio, con altrettanto idillio, la rivoluzione della gentilezza. E lì qualcuno si è proprio arrabbiato.
Sì, finalmente.
Perché, sì, perché dei talenti, supponiamo giovani, forse precari, del mondo della comunicazione hanno realizzato quella che hanno definito gentilissima rivolta, disseminando nei dintorni dei festival degli stencil, che sono quelle grafiche realizzate spruzzando spray dentro delle mascherine di cartone sui muri o sull'asfalto, stencil con i quali hanno denunciato lo sfruttamento, l'assenza di regole, la precarietà che dominano proprio il mondo della comunicazione delle agenzie. Come ti sembravano questi stencil? Sono divertenti, sono interessanti.
Sono bellissimi, molto interessanti.
È vero.
Comunicazione dice, diretta. Scusate,
comunicano, ecco, no? Uno dice, scusate, ma davvero servono 15 mesi di stage per capire se assumerci? Io ho capito il messaggio, per esempio.
Direi di sì.
Oppure un altro dice, sapete che in ferie non significa reperibili H24? Ma tra i temi poi c'è anche la violenza mentale. Per esempio, uno stencil dice: piangere dopo gli insulti è umano, non troppo emotivo.
E io qui applaudo.
Ecco, sì, veramente. Standing ovation. Beh, tutti questi messaggi sono accompagnati dal titolo Gentilissima Rivolta, che è anche il titolo di una pagina Instagram.
Sì.
Nata da poco.
Andate a vederla se siete curiosi. Gentilissima Rivolta.
Sì, è molto partecipata anche, insomma, ogni giorno molti raccontano di condizioni di lavoro tossiche, dei loro capi che esaltano 15 weekend di fila a lavorare. Va notato che gli autori di tutti questi messaggi sono anonimi, perché ovviamente non si può, no, senza ovviamente, perché purtroppo non si può far sapere che stai protestando, altrimenti saresti fuori. Vicenda pienissima di risvolti, no?
Assolutamente.
Sì, diciamone due. Il primo è generazionale, e cioè c'è una generazione di comunicatori, più o meno la mia, che ha visto nel lavoro un percorso magari anche duro, però certo, alla fine del quale c'era un senso che era così restituito in forma di assunzione, promozione, eccetera, eccetera. Un significato, cioè ti impegnavi e c'era questa. Queste stesse persone però oggi spesso sottopongono i ragazzi a trafile molto dolorose, diciamo, al termine delle quali non c'è più niente di certo, come succede a chi, per esempio, su Instagram racconta, non so se hai avuto modo di vedere, di aver fatto uno stage di 6 mesi a 300 euro, poi ha accettato un rinnovo di altri 6 mesi, sempre a 300 euro, e poi ha rigettato una proposta di altri 6 mesi alle stesse identiche condizioni. Insomma, chi guida le agenzie deve sapere che quel mondo oggi è improponibile, perché sono venuti meno i presupposti dell'impegno. Però c'è un altro aspetto che è mezzo pienista, se vuoi. Qui mi profondo nel mio mezzopienismo. Cioè, questa protesta può avere anche davanti una prospettiva molto seria, perché riguarda oggi la reputazione delle agenzie, le quali sono anche aziende a loro volta, no? Se questa consapevolezza si diffonde, se le agenzie soprattutto non cambiano, potremmo arrivare ad avere anche marchi costretti a prendere le distanze da agenzie che trattano in modo disumano.
Sarebbe fantastico, no? No? Il produttore, non so, di biscotti che dice no, con l'agenzia tal dettagli non posso lavorare perché sottopaga i suoi creativi.
Cioè, questo potrebbe essere un esito. Perché, non so, perché le agenzie si distinguono perché non hanno, per la mancata applicazione di diritti basilari, allora potrebbe persino nascere la necessità di certificazioni che rassicurino i marchi sulla correttezza dei propri fornitori. Sto un po' facendo dei passi avanti, però i pubblicitari precari sono anche figli, figlie, sono persone, e questo avverrà soltanto se aumenterà la visibilità però di questa protesta e delle sue ragioni, cioè se la comunicazione, come questi stencil hanno iniziato a fare, costruirà una visibilità alternativa per valori alternativi, e vedremo se questa protesta riuscirà a mettere in comune, cioè a comunicare i suoi temi agendo con le armi di ciò che qui spesso abbiamo chiamato comunicare senza potere, magari anche diventando un modello per altre categorie nella capacità di parlare di sé.
Lo sa Mazza che su Milano Today, lo dico perché sono, bisogna dire, le fonti sono stati bravi, sono andati a spulciare gli annunci del comune, hanno trovato che ci sono 1300 euro al mese, però sono lordi in partita IVA, meno di 1000 in tasca, per curare i social del comune di Milano per sei mesi non rinnovabili, quasi 8 ore al giorno, compresi però anche i weekend, il 31 dicembre, perché ci sono le cose istituzionali, non ripetibili. Vabbè, insomma, vi invito a ragionarci. Cioè, una cosa appunto che, ma insomma, bisogna forse interrogarsi se anche enti pubblici, sì, come i comuni, propongono cosiddetti posti di lavoro in questo, diciamo, con questo, di questa povertà relazionale, perché ovviamente lavorano da soli con i propri mezzi, non possono stare nella struttura perché non sono assunti, sono in partita IVA, sono dei collaboratori esterni, però devono lavorare il 15 d'agosto, il 31 dicembre per le cerimonie ufficiali del comune, riprenderle e metterle sui social. Ecco, pensi che disastro questa parola social.
Disastro. Ma insomma,
prego.
No, dico, a proposito di cose che si possono fare con la comunicazione, forse stavi facendo ascoltare qualcosa?
Sì. L'inevitabile Pistol Shot Swing Out. The Hurricane, Bob Dylan, e perché lo mettiamo sottofondo?
Allora, perché velocemente facciamo un saluto a George Lois a proposito di grandi cose che si possono fare con la comunicazione. Grande art director, morto pochi giorni fa, 91 anni a New York. Perché? Perché fu lui nel 75 a scatenare una clamorosa campagna per la scarcerazione di Hurricane, ossia Robin Carter, il pugile in carcere per aver ucciso 3 uomini bianchi, però innocente. George Lois convinse il New York Times a pubblicare i suoi annunci, organizzò manifestazioni, coinvolse Muhammad Ali, Johnny Cash e persino appunto Bob Dylan, che dedicò un brano al pugile e dimostrò quante cose si possono fare con la comunicazione. Perciò avanti con la gentilissima rivolta.
Gentilissima rivolta, e appunto la comunicazione, com'è che la chiama lei? Senza potere?
Senza potere. Stops. One of us had better call up the cops. Enzo Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Però, caro Mazza, non c'è bisogno di una hot New Jersey night, no? Di andare nel New Jersey per discutere di comunicazione, potere, di innocenza, perché ne abbiamo da discutere anche qua, direi, no?
Sì, segnaliamo una campagna che mi sembra, riprendo in lei, le sei piaciuta in modo particolare, Ian Paglia, mi sbaglio?
Sì.
Quella di Open Job Metis, appena uscita, sui giovani in cerca di lavoro, una campagna nella quale vediamo ragazzi e ragazze scattanti, tutti con delle pose dinamiche, po' frenetiche, fotografati come se si stessero divertendo tantissimo, correndo e saltando da una parte all'altra, in una sorta di traduzione visiva di quella flessibilità che viene loro sempre più richiesta, circondati da parole chiave come energia, prontezza, dinamicità, versatilità, orientamento al cliente, velocità, positività, affidabilità, proattività.
Sono tutte parole, cioè, che sono scritte, sì, non le sta inventando, sì, lei, no, diciamolo.
No, no, sono tutte
lei sta
intorno,
leggendo, esatto, l'intorno.
Intorno a questi ragazzi che saltano.
Mentre loro sono dinamici, dei... sprizzano queste parole, diciamo così.
Sì, devono saper fare tante cose, più che dei lavoratori sono un po' dei coltellini svizzeri, diciamo,
sì,
no?
Sì, esatto.
No. Infine, poi c'è il concetto guida della campagna, che si presta anche a un umorismo greve, cosa che non faremo, però è il concetto guida, è la posizione da assumere, ok?
Sì, e non l'hanno pensato, perché loro, cioè, non c'è un'ironia in questo.
No, no, c'è un'ironia soltanto purtroppo involontaria. Una campagna significativa che probabilmente, appunto, senza volerlo, ci indica come intorno alla ricerca di lavoro dei ragazzi e delle ragazze si sia creato proprio un immaginario il cui sottinteso è sempre nell'adattarsi, un po' storti, curvi, modificando se stessi. Insomma, che pensandoci un attimo, visto che bisogna sempre rinunciare a sé, diventare qualcos'altro, sta diventando già un lavoro a sé stante, ecco.
Altro che... sempre diversi da sé, adattarsi, adattarsi. Ma sa che questa canzone sotto ci sta da Dio? La teniamo tutte le puntate?
Caspita, non è mica male Harry Kane.
Ah, poi è un bel ritmo, no?
Sì, sì, sì.
Sa che secondo me li deprimiamo un po' oggi gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché cioè,
no,
sto
no.
mondo del lavoro diventa più che del lavoro, è un mondo degli orrori, degli obbrobi. Adesso ne arriviamo a un altro qua, no?
Li deprimiamo di più se li abbandoniamo, se non ne parliamo, no?
Sì, ha ragione anche lei. Ha ragione. Poi c'è sempre Tocarte, che è sempre un'ottima soluzione. Allora, andiamo un po' a vedere un pezzettino su cui abbiamo discusso un po' io e lei, perché ci ha colpito molto, diciamo così.
Sì.
Andiamo sul poco ridens.
Andiamo. Una cosa che, sì, è poco ridens perché l'intero mondo della comunicazione è attraversato da segnali di crisi. Però insomma, mettiamoci la testa, cerchiamo di capire quello che sta succedendo, quello che è accaduto in queste settimane alle Iene, lo storico programma. Tu, lei, Iampaglia, guarda le Iene?
No, io tendo a non guardare la televisione per mancanza di tempo, non per snobberia, ce l'ho, mi piace la televisione, ammetto, ma non c'ho veramente tempo, non ce la faccio. Guardo qualche serie, qualche programma ogni tanto. Però le Iene l'ho guardato tanto in passato.
Tra l'altro, però il programma sì, lo conosciamo.
Che... sì, altro che, l'ho guardato.
Dunque, all'inizio, di che cosa si tratta? Beh,
sono
programma
i signori vestiti in abito scuro e donne e uomini che fanno, diciamo, inchieste, tra virgolette, in prima persona, un po' provocatorie tra il costume e la società, denunciano di tutto. Poi sono andati anche... sono andati un po' dappertutto a fare denunce, non so neanche come definirla, a dire la verità.
Ma è un giornalismo così, un po' d'assalto, un po' che riprende, diciamo, quello stile alla Michael Moore della fine degli anni 90. Comunque va bene, insomma, programma, questa notizia è girata poco, che di cosa si è trattato? Purtroppo anche questa non è una notizia molto lieta. Raccontiamola. All'inizio si trattava di denunciare un caso di catfishing, ossia quelle persone che online si fingono qualcun altro per sedurre, ingannare o anche soltanto per creare un rapporto in rete online. In questo caso, evitiamo nomi e cognomi, ma un 64enne di Forlimpopoli, di questo piccolo paese, e non è, purtroppo non è inutile precisare che appunto un piccolo paese, si era finto una modella per un anno, seducendo un 24enne, Daniele, il quale però poi ha scoperto l'inganno e quando lo ha scoperto purtroppo si è suicidato. E questo è quello che è successo. A questo punto interviene l'inviato delle Iene, che arriva appunto a Forlimpopoli, e con la tipica intervista d'assalto, lo tallona, lo insegue mentre cerca di sfuggire, quelle immagini che abbiamo visto tante volte, tallona questo 64enne, del quale intanto già si era interessata la procura, lui aveva già risolto, diciamo, la sua posizione. Il volto dell'uomo è stato pixelato, ma il paese è piccolo, insomma, tutti chiaramente lo riconoscono, c'è poco da fare. I media locali rilanciano la notizia. Sulla porta di casa di questo signore vengono attaccati dei messaggi anonimi con insulti. Insomma, quattro giorni dopo la messa in onda del servizio, terribile dirlo, ma si suicida anche il 64enne. Ed è una sequenza tragica davvero. Un caso molto difficile davanti al quale è necessario naturalmente prendere posizione sui media da parte dei protagonisti con parole chiave che comunichino il proprio pensiero senza ambiguità. Il punto non è la colpa, diciamolo subito, no? Il punto non è la colpa, ma la capacità di dare un significato a quello che è successo. Allora, in un primo momento l'autore del servizio ha osservato che il vero punto debole della storia era nel vuoto normativo, cioè qual è la colpa, diciamo, della... sintetizzo, mi permette.
Prego, prego.
La colpa è della società che permette comportamenti che non dovrebbero essere consentiti, cioè un vuoto appunto di legge. Non lo so, questa autodifesa mi sembrava forse anche...
Potrebbe essere anche vero, ma non è solo il punto, insomma.
Sì, forse appunto non coglie proprio completamente il punto. Però, insomma,
no,
di
anche
fatto,
perché potrebbe valere anche per il, appunto, un certo tipo di giornalismo, il vuoto normativo, che per fortuna c'è, perché dovrebbe essere dentro la nostra deontologia, ecco.
Sì, esatto. Allora, questa autodifesa non convince, sui social appaiono diverse critiche. Allora, qualche giorno dopo prende posizione l'editore, che è Pier Silvio Berlusconi, che dice, leggo così, sintetizzo il messaggio, insomma, penso che dire basta a un certo tipo di giornalismo sarebbe come tornare indietro invece che andare avanti, ma, e qui accorcio un po', insomma, è una questione di sensibilità personale, da editore dico che quella cosa lì non mi è piaciuta. Capita, ma bisogna tenere alto il livello di guardia.
Quindi ribalta la questione, non siamo noi gli editori, il sistema della comunicazione, è lui il giornalista, l'insensibile.
Sì. Quindi prima era colpa della società, poi...
Quindi non chi l'ha messo in onda, ma lui stesso, sì. Cioè, come se si mettesse in onda da solo.
Sì, finalmente poi, tre giorni dopo, prende la parola anche Davide Parenti, che è il creatore del programma, che pubblica su Prima Comunicazione una lunga lettera. Prima Comunicazione è un sito appunto che si occupa di media, di informazione. È una lunga lettera nella quale rivendica il suo giornalismo e dice: quello che facciamo può non piacere, è migliorabile, siamo esseri umani, ma, aggiunge, la nostra libertà di farlo non è negoziabile col gusto di una platea, per quanto ampia. Poi in altre parti della lettera però dice: dovevamo capire chi avevamo davanti, anche se non specifica come e quali altri comportamenti si sarebbero potuti attuare, oppure dice anche: cambieremo alcune modalità di approccio, anche se non indica quali. Insomma, devo dire, l'impressione generale è un po' confusa. Da parte mia, cioè, io non ho certo intenzione di dire alle Iene quello che dovrebbero fare, non lo so e non c'è bisogno di nuovi inquisitori. Osservo la diversa intensità delle risposte man mano che il tempo passava: prima colpa della società, poi non mi è piaciuto, poi qualcosa faremo. Insomma, ricavo l'impressione di un caso messo a fuoco con qualche difficoltà, mi sembra di poter dire. Mi sembra significativo di come la comunicazione italiana fatichi a immaginare un pubblico autonomo, libero, al quale rendere conto. E alla fine anche la lettera aperta, conclusiva, è ben scritta, sì, però non sente di dover assumere impegni precisi, perché in fondo io credo non sente di avere davanti della gente che ti giudica. Now all the criminals in the coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Ruben sits like Buddha in a 10-foot cell. Eh sì, è così. E intanto Rubin, dice la canzone, siede nella sua cella di 3 metri per 3, mentre altri bevono martini e discettano sulle loro terrazze, no? Ma che quanta attualità. Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, sì. Che intanto sono lì.
E intanto, noi dovevamo parlare del Natale, di cose che riempivano il cuore anche di ascoltatori e ascoltatrici in un lunedì mattina, sì. E invece non abbiamo avuto tempo. Vabbè, ma però abbiamo il 22
ci vediamo
dicembre.
Il 22, ci vediamo il 22 con tutti.
Dai, qui in auditorium, c'è il racconto di Natale, il 22 dicembre, per voi ascoltatori e ascoltatrici che vi siete abbonati, ritoccati, siete venuti a pedalare e a monovellare e avete detto la parola magica, guarda che lune, oppure Giuseppe Mazza, ci sono ancora dei
ma
posti.
Anche Claudio Iampaglia,
va bene. Però sa, Claudio Iampaglia è anche metro regione, per cui non si capisce se dicono Claudio Iampaglia perché cosa si sono abbonati. Abbiamo detto fatto Giuseppe Mazza, faceva più facile. Poi è più facile ricordare il suo cognome. Lei è fortunato, ha un cognome immediato.
Vabbè. Contundente.
Allora, facciamo così, 22 dicembre, c'è ancora posto all'auditorium Demetrio Stratos per il racconto di Natale, qualche posto c'è, se volete iniziate a scrivere, scrivete a me, iampaglia@radiopopolare.it, oppure scrivete a info@radiopopolare.it e specificate che volete venire al racconto di Natale del 22 di dicembre. Ci sentiamo lunedì prossimo, saremo addirittura d'arrivo con la fine di novembre, no? È passato anche
sarà così, è passato.
Buona settimana Giuseppe Mazza.
A tutti e a tutte.
La linea a Omar Caniello, a presto.